Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Saldi non stop tutto l'anno, aprite gli occhi, non è un sogno. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Andiamo a fare shopping a Trento, dove è iniziata la rivoluzione delle vendite promozionali senza limite di tempo. Analizzeremo i pro e i contro dal punto di vista dei commercianti e dei consumatori. Parleremo poi di negozi e di divertimento, nuova formula attira clienti, e per il focus sui trend di una tendenza che vede protagonista la faccia. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
Sono 6 le aziende italiane nella classifica dei 250 principali produttori di beni di consumo al mondo: Pirelli, Ferrero, Barilla, Parmalat, Indesit e Cremonini. È quanto emerge dalla seconda edizione della classifica firmata Deloitte. A livello mondiale, in testa alla lista c'è Samsung e nelle prime 10 posizioni ci sono tutte aziende di elettronica. Durerà fino al 31 maggio al Guggenheim di Bilbao la grande retrospettiva su Takashi Murakami, l'artista giapponese più glam, noto per la sua collaborazione con Louis Vuitton. Fiori, faccine e manga, protagonisti di 90 tra dipinti, sculture, installazioni e filmati. Sempre più forte la tendenza ostalgie nei paesi dell'ex blocco sovietico. A 20 anni dal crollo del muro, la Trabant, autosimbolo della Germania dell'Est, torna ma in versione lusso. Esordirà il 17 settembre, prezzo compreso tra i 20 e i 30.000 euro. Con lo slogan «Niente puzza, solo pizza», l'Unione Nazionale Consumatori lancia la campagna contro gli odori molesti. Almeno il 15% dei cittadini, sostiene l'associazione, è vittima nelle grandi città di odori molesti emessi da pizzerie, ristoranti e altri locali che non si attengono alle normative vigenti. Riaprirà il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, l'accesso alla corona della Statua della Libertà, chiusa per ragioni di sicurezza dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre. In previsione della fortissima richiesta, verrà organizzata una lotteria per l'assegnazione dei biglietti nelle prime settimane di riapertura. La mappa degli hotel preferiti dalle star e la top 10 dei migliori alberghi sulla spiaggia, di quelli più inusuali, alla moda o romantici. Sono alcuni dei servizi di tablethotels.it, il sito dedicato ai boutique hotel di lusso in tutto il mondo.
La borsa della spesa.
Vendite scontate tutto l'anno è la nuova ricetta anticrisi che divide il commercio. Una rivoluzione iniziata da qualche giorno a Trento, voluta dalla giunta provinciale proprio per combattere la crisi. Si tratta del primo esperimento del genere in Italia, che potrebbe scatenare un'ondata di saldi non stop anche in altre città, oppure vere e proprie spedizioni di shopping verso il Trentino dalle regioni vicine. Ecco le regole alle quali dovranno attenersi i commercianti trentini.
Niente più conti alla rovescia in attesa di gennaio e luglio. Trento diventa la città dei saldi per sempre. Due le regole. I negozianti dovranno avvisare Comune e Camera di Commercio 15 giorni prima di iniziare le offerte e dopo 2 mesi consecutivi di saldi sarà obbligatoria una pausa di almeno 30 giorni prima di ricominciare. Per il resto vige la libertà assoluta. Sconti senza limiti.
Per Massimo Gallo, presidente di Assonet Confesercenti Trentino, l'associazione che riunisce i commercianti al dettaglio, si tratta di una giusta mediazione.
Ragionando sul fatto che la proposta iniziale dell'assessorato era quella di liberalizzarli in modo assoluto, quindi una liberalizzazione sui 12 mesi, ipotesi alla quale noi eravamo totalmente e assolutamente contrari, direi che questa mediazione cui si è arrivati ci trova tutto sommato soddisfatti. E soprattutto permette e di evitare una situazione nella quale la grossa distribuzione può fare una concorrenza molto aggressiva nei confronti della piccola vendita al dettaglio, e questa era la situazione che noi assolutamente volevamo evitare, e con questi periodi di stop si riesce a dare un minimo di respiro a tutti, quindi diventa una strategia commerciale da usare.
Non si può vivere di sole promozioni, così i guadagni spariscono, sostiene invece chi fra i commercianti è critico verso l'iniziativa, e anche non tutti i consumatori sono d'accordo. Paolo Cunego, portavoce del Comitato Difesa Consumatori.
Ci ritroviamo veramente con questa liberalizzazione che personalmente mi preoccupa. Mi preoccupa perché se uno ha un attimino di memoria storica, ricorda che negli anni 70 è stata voluta questa legge soprattutto dai commercianti onesti, che si sentivano truffati e presi in giro dai colleghi disonesti. Perché? Perché io vendevo il pantalone a 150.000 lire allora e lo scontavo e lo vendevo a 100, mentre il collega vicino, che non aveva nessuna intenzione di prendere per i fondelli il consumatore, lo vendeva da sempre a 100.000 lire. Ecco, questo non vorremmo che succedesse. E poi i controlli chi li farà? Perché già quando c'era la normativa che fissava dei periodi, i controlli erano scarsi. Qualsiasi economista ce lo dice, insomma, che in un mercato in crisi, quando cala la domanda, dovrebbe calare anche di conseguenza il prezzo. Allora non abbiamo bisogno di sconti che ci vengano fatti nei saldi o nelle vendite promozionali, ma di sconti reali che durino tutto l'anno. Cioè il senso di avere tutto l'anno sconti è un controsenso.
Che dire, la sperimentazione durerà un anno, noi segniamo fin d'ora l'appuntamento in agenda per darvi conto dei risultati raggiunti. Intanto cambiamo argomento, parliamo di entertainment, divertimento, nuova strategia anticrisi per i negozi. Ce la racconta il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
Nel commercio la soluzione alla crisi è stupire, far divertire tutti i giorni con soluzioni nuove, possibilmente poco costose, un consumatore sempre più coinvolto e attento alla crisi sociale e economica. A Londra Nike ha aperto Nike ID. Si tratta di un nuovo negozio e un nuovo servizio per personalizzare le scarpe acquistate. Le ambientazioni sono spettacolari, con fotografie, attrezzature, luci davvero inusuali. Chi poi vuole provare le nuove scarpe può farlo su un apposito tapis roulant a disposizione, incredibilmente uno per i maschi e uno per le donne. Chi fa uso di scenografie degne degli studios di Hollywood è il suo concorrente Adidas, che nel flagship store di Parigi collega ogni nuova trovata elettronica ad un computer e, facendo provare le scarpe ai clienti su un apposito tapis roulant, guarda attraverso il computer la reazione e la sensibilità del piede del cliente alla sollecitazione della calzatura. Per passare ai canali di vendita meno impegnativi, possiamo prendere il caso delle lavanderie automatiche Orange, presenti anche in Italia. Certamente Orange assolve anche la funzione di lavare e asciugare, ma in più i servizi a pagamento di internet, la PlayStation, il video noleggio di DVD, una palestra, piccola ma efficiente per i bambini, un distributore automatico di bevande e snack. Anche la lavanderia è così diventata un negozio che fa entertainment ed è certamente anche un negozio ibrido.
Torneremo sui negozi ibridi la prossima settimana. In prima fila in questa tipologia di negozi ci sono le librerie, quelle più all'avanguardia. Sono spazi in cui si può mangiare, giocare, visitare una mostra, ascoltare un dibattito e ovviamente leggere un libro. Un invito, quello alla lettura che facciamo nostro in questi giorni in cui si svolge a Torino la Fiera Internazionale del Libro, dove Radio 24 è presente con una serie di iniziative e molti programmi in onda proprio dal Lingotto.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie e buongiorno a tutti.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze. Mettiamoci la faccia è il titolo che abbiamo voluto dare alla puntata di oggi. Ad indicare il protagonismo della faccia come messaggio, come veicolo di comunicazione. Nel marketing, nella moda, nell'arte, pubblicate nei media, sul web soprattutto, dai siti che offrono la possibilità di stampare il proprio volto praticamente dappertutto, incluse le prime pagine delle più importanti riviste internazionali, alle facce simbolo di grandi campagne pubblicitarie o a quelle anonime sconosciute degli imprenditori che scelgono di usare la propria faccia per promuovere il prodotto o il brand, fino al vero e proprio dominio della faccia nel social networking. Recentemente Vanity Fair scriveva: se il sito di social network più famoso al mondo si chiama Facebook, un motivo ci sarà. Patrizia.
Sì, diciamo che il motivo che vale la pena ricordare è che il nome scelto da Zuckerberg, il fondatore, che ai tempi era studente di Harvard, è appunto il nome degli annuari universitari, tradizione delle università americane, con tutte le facce degli studenti. Annuari che venivano pubblicati a inizio anno appunto dalle varie facoltà come strumento per far conoscere e per facilitare i contatti tra le persone di campus e college. Naturalmente Facebook è molto più che una semplice raccolta di facce di amici, quindi il motivo, diciamo, quello sociale più importante, legato al fatto che noi associamo l'identità delle persone alla loro faccia e che le facce degli amici su Facebook nel profilo di ognuno di noi diventano tutte insieme la nostra faccia, cioè noi siamo e diventiamo anche la nostra rete di contatti, quindi la nostra identità anche su Facebook è quella che scegliamo di rappresentare attraverso quelle facce e non altre. Quindi questo tema della faccia e dell'identità, con tutte le istanze critiche o ludiche annesse, risuona anche molto nel mondo dei consumi, e questo è l'aspetto che ci interessa di più. Per esempio, un tema forte è sapere chi c'è dietro i prodotti che compriamo. Molte aziende mettono sull'etichetta dei loro prodotti un codice che, inserito nel sito, consente di risalire e di vedere il produttore in carne e ossa, vedendo proprio le foto delle persone, dei lavoratori o degli imprenditori. Si chiamano product life story labels, quindi etichette con la storia del prodotto. Le usa Iglo, per esempio, produttore leader in Europa di cibi surgelati per gli spinaci. E così, andando sul sito, si può vedere la foto di famiglia dei contadini, in questo caso Klaus Bensmann, che ha 39 anni, con i 3 figli, produce per Iglo dal 1990, insomma una scheda, una biografia dei produttori. Quindi metterci la faccia può essere il nome proprio di un fenomeno molto interessante che riguarda l'autenticità dei prodotti, che passa attraverso il coraggio, la voglia di mostrarsi di chi li fa, associati al prodotto, ma non per un gusto esibitorio, ma proprio per dire fidati, l'ho fatto io, e quindi soddisfare la crescente voglia di trasparenza dei consumatori.
Anche la scienza ha acceso più volte i riflettori sulla faccia. Vi dice niente il termine fisionomica?
A cavallo tra scienza e antropologia, la fisionomica è una disciplina antichissima che sostiene la correlazione tra le fattezze del volto e gli aspetti caratteriali, passionali, psicologici o patologici della persona. Nei secoli, la prima trattazione risale ad Aristotele, ha trovato controverse applicazioni in medicina, psicologia e criminologia. Il celebre antropologo e criminologo italiano Cesare Lombroso arrivò a teorizzare una sorta di predisposizione innata al crimine, teoria oggi del tutto disconosciuta, successivamente usata a supporto di ideologie xenofobe. La descrizione fisionomica del volto influenzò anche molti romanzieri europei, tra i quali Honoré de Balzac, Charles Dickens, Thomas Hardy e Charlotte Bronte. La morfopsicologia è la sua versione più evoluta, studia la psicologia umana secondo il principio che il volto è lo specchio dell'anima.
Patrizia, sono temi che ancora appassionano e molto.
Sì, nell'immaginario mediale la faccia e tutti i suoi misteriosissimi codici espressivi rimane un tema molto affascinante. Pensiamo alla serie Lie to Me, serie statunitense televisiva realizzata dagli stessi produttori di 24 per la Fox. Grande successo, è centrata sulla figura dell'investigatore antropologo Carl Lightman, interpretato da Tim Roth, che collabora con l'FBI e vari enti governativi come esperto di micro espressioni facciali. In ogni puntata risolve casi molto controversi analizzando proprio i volti dei sospettati, e quindi le protagoniste assolute della serie sono di fatto le facce e i loro linguaggi che noi come spettatori osserviamo a tutto schermo molto da vicino. Un'altra espressione del fenomeno metterci la faccia è anche la voglia dei consumatori di apparire sul prodotto preferito, e qui torniamo nel mondo dei consumi. Pepsi Pepsi Be The Face ha intercettato questa voglia e ha promosso un casting via web frequentatissimo, per cui ha cercato 32 volti di consumatori, votati e quindi selezionati dagli stessi navigatori del sito Pepsi, che sono stati stampati impressi su 60 milioni di lattine di Pepsi che sono in circolazione quest'anno. Un altro esempio, valentinosface.com, è questo nuovo sito dei marchi AGV e Dainese, produttore di accessori moto, che consente di far creare agli utenti un casco personalizzato con la loro faccia stampata sopra, sul modello di quello che Valentino Rossi ha indossato in una gara un anno fa al Mugello e che aveva appunto la sua faccia. Da aprile sono stati realizzati più di 2200 caschi. Ancora, Anya Hindmark, che è la stessa designer diventata famosa soprattutto con I'm Not a Plastic Bag, aveva anche ideato Be a Bag, cioè una borsa con la faccia della o del proprietario, della soprattutto al femminile. M&M's Faces, un'altra iniziativa con la faccia al centro, si carica la propria foto sul sito di M&M's, si sceglie il colore, anche un breve testo, e l'azienda crea le sferette di cioccolata con la nostra faccia, ce le manda a casa anche in confezione party. Infine, metterci la faccia può anche diventare alla lettera prestare la faccia per annunci pubblicitari. Si chiama Forehead ADV, pubblicità con tatuaggi a tempo determinato sulla fronte di testimonials, quindi la faccia, la fronte che diventa uno spazio di comunicazione commerciale. L'idea è che se me lo faccio stampare in faccia, un valore questo marchio ce l'avrà.
E c'è anche chi sulla faccia, sul valore simbolico o provocatorio di un volto, ha costruito una linea di abbigliamento. È Impure, brand emergente della moda, che ha presentato da poco sul mercato una linea di t-shirt su cui campeggiano una serie di icone storiche riproposte in chiave irriverente, da Gandhi ad Obama. Luca Rossetti, ideatore del brand, è il nostro ospite di oggi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Qual è la filosofia del brand e perché la scelta di utilizzare queste icone?
Perché, come spesso accade, ideali e idoli in questa società hanno un valore un po' troppo elevato, o quantomeno tendiamo a darglielo, questo nella nostra visione, quindi quello che ci incuriosiva era cercare di giustapporre, di coniugare icone con il loro valore opposto, da Obama, che diventa per noi un DJ portatore di una musica che ha nuovi valori, a un Gandhi che alle mani ha calzati un paio di guantoni da box, Che Guevara che al posto dell'usuale berretto ha delle orecchie da topolino e proclama che l'autoironia è la prima rivoluzione. Quello che cerchiamo di fare è un po' stemperare il valore delle icone, renderle molto più umane, imperfette, quindi più dirette e più umane.
Ogni t-shirt è interessante, è volutamente priva nella parte frontale di richiami al brand, è così? Tutto viene affidato all'immagine?
Assolutamente sì, quello che mi interessava creare era, attraverso la moda, un modo di comunicare qualcosa, cercare di far sì che il cotone di una t-shirt piuttosto che di una felpa possono essere come un quadro portatori di un messaggio, portatori di valori. Cerchiamo di segnalare attraverso quella che è la nostra creatività un altro modo di vedere le cose.
Grazie a Luca Rossetti per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo in Germania su facce e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Giulia Marzagalli, bentornata.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi vi racconto di un sito tedesco, Check Your Image, che offre la possibilità di sottoporre la propria faccia al giudizio altrui, come un focus group virtuale, in cui l'oggetto da testare non è però un nuovo prodotto o servizio, ma bensì il proprio volto. Il sito, per ora esclusivamente in lingua tedesca, invita chiunque a caricare le proprie foto. L'importante è che si veda bene il volto. Oltre a ciò, è possibile sottoporre alla comunità web una serie di domande per verificare il proprio appeal. C'è ad esempio chi chiede consigli sul look, sul taglio e colore dei capelli, ma c'è anche chi gli esprime dubbi di altro peso, come mia moglie mi dice che sembro noioso mentre io penso di avere un aspetto professionale moderno. Sono questi interrogativi tutt'altro che banali per una società in cui l'apparenza gioca ancora un ruolo decisivo e viene di fatto percepita in grado di influenzare decisioni importanti come chi frequentare o chi assumere nella propria azienda.
Grazie Giulia. Patrizia, molti esperti mettono comunque in guardia dai rischi della cosiddetta generation mio, high generation, arrivano addirittura a parlare di patologia dell'io.
Sì, qualcuno parla di mines, tradotto in italiano con meità, che mi sembra un bel termine per rendere questa centratura su di sé che stempera, in certi casi annulla proprio la sfera circostante, tanto da diventare appunto il segno di un rapporto non sano con il mondo. Diciamo solo che i giovani oggi sono soggetti sociali relazionalmente molto sollecitati, pensiamo solo a internet, ai social media, quindi diventa sempre più difficile trovare un equilibrio tra narcisismo e altruismo, tra il sé e gli altri, tra la voglia di esposizione, di protagonismo e il rischio di meità.
Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica esseravere@radio24.it e darvi appuntamento a domenica prossima dopo il GR delle 13, il sabato alle 15 per chi ci volesse riascoltare. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.